Segni e parole e Radio Poderosa presentano Lacrime e Cappuccino, racconti scritti e letti da Natasha Sgarbossa.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent.
Un dono candido e irriverente.
Contenuto un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione subdolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico, un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto, maledetto di un gatto.
Scendendo dal treno in arrivo a Lodi, Piero pensò subito al suo gatto. Si chiamava Cotone, perché a suggerire questo nome era stata una persona a lui molto cara. «Quando lo chiamerai si sentirà bene il tuo accento barese», gli aveva detto. E poi il suo pelo era candido come la neve, come i fiocchi di cotone che crescevano nelle piantagioni umide degli stati del sud dell'America. Lo aveva preso a 3 mesi da una bellissima mamma siamese e si era instaurato da subito un rapporto molto speciale fra loro. Cotone era un gatto particolare e ne aveva la misura confrontandolo quotidianamente con la piccola Lana, cresciuta invece per strada e molto distante dalla personalità del narciso felino. Come diceva la sua amica Vittoria, a Cotone mancava il dono della parola, perché si faceva capire benissimo. Forse era una questione caratteriale, un dono di natura la sua intelligenza fuori dal comune. Fatto sta che era riuscito a creare un codice comportamentale tutto suo. Dormiva solo nel lettone, accucciato fra le sue gambe, non amava gli estranei e considerava Piero una cosa sua. Quando 2 anni dopo era arrivata Lana, le aveva dato filo da torcere, ma con il tempo e gli interventi del suo umano aveva imparato ad accettarla. In fondo Lana non disturbava, era abituata a vivere di stenti e le bastavano poche carezze e una ciotola colma 2 volte al giorno. La foga con cui si avventava sul cibo, senza quasi masticare, rivelava molto del suo passato da randagia. Cotone, invece, era stato svezzato dalla mamma e ne aveva acquisito i rudimenti. L'unico vezzo della timida micia erano le coccole serali di Piero, che attendeva dopo la volta del primogenito, naturalmente. Una gerarchia che rispettava sin dal primo giorno. In questo Cotone non aveva mai dato segni di cedimento. Piero stava sorridendo fra sé, pensando a quel che lo attendeva da lì a poco. Non sapeva se l'avrebbe trovato ad accoglierlo davanti alla porta con una processione diffusa, oppure rintanato nell'angolo più remoto della casa a volergli rinfacciare il vuoto della sua, seppur breve, assenza. Altre volte ancora capitava che lo aspettasse affettuoso sulla soglia, per poi cambiare repentinamente umore e fargliela pagare più tardi, magari nel cuore della notte, inventandosi un tale via vai da disturbare persino i vicini più lontani. Piero, lei è così una brava persona, ma il suo gatto, quando ci si mette, è un vero demonio. Così aveva esordito la signora Santini l'ultima volta che si erano incontrati nel vano scale. Era una donna affabile e piacevole, l'anziana professoressa del terzo piano. Nonostante le scuse del giovane, la signora a volte era esasperata dalle scorribande notturne del gatto. Non c'era niente da fare. Quando Piero si assentava da casa, sapeva perfettamente che al suo ritorno Cotone gliel'avrebbe fatta pagare. Salì sul primo taxi e chiese percorso Roma. Il tassista cercò di intavolare una conversazione, ma Piero non aveva voglia di parlare. Come ogni volta, quando rientrava da casa dei suoi, si portava addosso quella sensazione di disfatta. Gli spiaceva formulare questi pensieri, ma in quella villetta immersa fra gli ulivi, con la lamia di calce bianca, non si sentiva al posto giusto. Aveva l'impressione che nessuno si interessasse veramente a lui. Stavolta si erano persino scordati di acquistare i suoi prodotti per celiaci. Per pranzo sua madre aveva preparato un risotto ai cardoncelli e per secondo il suo arrosto di vitello con patate, ma per cena si era ritrovato un piatto di cavatelli al sugo. Ogni volta doveva discutere sulla dieta. Non era poi un dramma se avesse mangiato un tantino di pasta o una fettina di pane, ribattevano i suoi. Con tutti i problemi che c'erano al mondo, si fissava coi cavatelli. Del resto, suo padre Nicola era sempre stato un uomo pragmatico e non andava troppo per il sottile. Suo fratello Cosimo stava come al solito a fare il galletto di casa. Gli piaceva così tanto pavoneggiarsi sulle recenti conquiste e sfoggiare la sua goliardica simpatia. In cuor suo Piero sapeva che i suoi genitori gli volevano molto bene, ma non aveva mai smesso di sentirsi la pecora nera della famiglia. Non ne comprendevano l'animo delicato e le scelte. Lo accusavano di voler fare il diverso, quando invece lui cercava solo di essere se stesso. L'unica della famiglia con cui si sentiva una maggiore sintonia e affinità era la piccola di casa, sua sorella Martina, che aveva ereditato la sensibilità di nonna Teresa. Quanto gli mancava la sua amata nonnina! Da quando aveva l'Alzheimer, viveva in un mondo tutto suo. A volte le capitava di riconoscerlo e allora lo stringeva con una foga da farlo commuovere e piangevano insieme lacrime di gioia per essersi ritrovati ancora una volta. Invece, in altri momenti gli chiedeva chi fosse e se per caso potesse gentilmente accompagnarla a casa, perché ormai si era fatto tardi e sua mamma l'aspettava. Allora Piero le diceva di sì, che l'avrebbe accompagnata dai suoi genitori chiedendole l'indirizzo. Via Pietro Cavallo 28, rispondeva. Come si erano invertiti i ruoli. Era la vita, pensava. Allora ricordava i pranzi e le cene interminabili, riuniti alla sua tavola imbandita di manicaretti e storie. Sì, perché la cara nonna possedeva il dono della narrazione e aveva gusto nel tramandare le vicende di famiglia. I suoi quattro figli, i nipoti, le nuore, i parenti e gli amici, tutti si incantavano ad ascoltarla mentre raccontava della sua infanzia in campagna. Aveva lavorato al servizio di una nobildonna ormai decaduta e ne aveva colto luci e ombre. Raccontava un'epoca storica in chiave familiare. Piero si era anche appassionato ai libri, grazie a lei, perché oltre a essere una brava narratrice, nonna Teresa gli leggeva storie a voce alta. I libri erano sempre gli stessi. Piero li conservava ancora nella sua camera, ma ogni volta le storie gli parevano diverse. La sua preferita era di paura. Sapeva che poi si sarebbe addormentato a fatica, ma voleva sentirla a tutti i costi. Un tempo era stato persino geloso di lei, contesa tra fratelli e cugini, ma in cuor suo sapeva di avere un rapporto speciale, diverso. Si capivano con uno sguardo loro due e lei riusciva a cogliere al volo gli umori e i silenzi del nipote. Era stata così Teresa, una nonna aperta e accogliente, con cui si poteva parlare di tutto, senza correre il rischio di essere giudicati. Come fosse possibile che una donna con la terza elementare, cresciuta in un paesino del sud, avesse una tale apertura mentale, Piero se lo spiegava solo in un modo. Era intelligente. Donna Memena, la nobildonna per cui aveva lavorato una vita intera, l'aveva voluta al suo capezzale prima di andarsene, lasciandole una lettera che racchiudeva le parole più care e una collana di immenso valore. Era stata una perla, Terè, discreta, educata e con la tempra del buon legno, sempre con l'orecchio teso e lo sguardo attento. Ascoltava Teresa, ascoltava tutti. Questo aveva insegnato a suo nipote, ad ascoltare. Sua figlia Dora, la mamma di Piero, non aveva il suo figlio. Pur avendo studiato e appartenendo a un'altra generazione, era stata cresciuta dalla nonna, la mamma di Teresa. Per questo, forse, era così limitata e piena di tabù. Con lei Piero non se la sentiva di intavolare certe conversazioni, le avrebbe bloccate sul nascere. Non parlavano di politica perché sarebbero arrivati allo scontro. Sua madre Dora non ci provava nemmeno a cercare di capire un altro punto di vista e per suo figlio rappresentava una grande mancanza. Da tempo ormai era diventato grande. Significava cercare di affrontare i suoi problemi da solo, specialmente nell'ambito intimo. Aveva vissuto una storia d'amore turbolenta a Lodi. Aveva provato l'estasi e dopo il crollo a picco, patito le pene dell'inferno, ma senza deragliare. E se ce l'aveva fatta a chiudere definitivamente, era stato grazie a sua nonna, all'amore esclusivo che gli aveva dato. Ora ne era certo. A casa non sapevano niente e suo fratello, in seno all'ultima conquista, si era permesso di dire che lui non immaginava cosa significasse provare amore folle per qualcuno. Piero si era tenuto tutto dentro, fingendosi stanco per il viaggio, sopportando quei discorsi. Gli era costato moltissimo. Al pranzo della domenica sua cugina Anna aveva annunciato che sarebbe andata presto a trovarlo e aveva chiesto se fosse un problema portare anche il suo fidanzato, che non aveva mai visto Milano. Lui era stato evasivo, molto seccato da questa invadenza meridionale a cui non era più abituato. Sua madre l'aveva fulminato con lo sguardo, per poi riprenderlo dopo che se n'era andata. Piero non può rifiutare l'invito a priori, non sta bene. Insomma, dopo due interminabili giorni a casa, era arrivata l'ora dei saluti. Altra processione di parenti e amici, come se stesse partendo per una missione speciale NASA. Avevano portato provviste di ogni tipo. Zia Assunta gli aveva regalato un pezzo di caciocavallo sottovuoto. «Caccia dentro la borsa, che è bueno!» gli aveva detto prima di strapazzarlo e sbaciucchiarlo, come quando era un bambino, incurante dei suoi 35 anni. Comarina aveva portato un vasetto di lampascioni sott'olio che sarebbe risuscitato un muerto per assaggiarli. Zio Mimmo una lattina d'olio e della salsa della moglie, ma Piero Non poteva portare tutta quella roba. Mamma Dora ringraziava e intratteneva, preparando caffè e servendo paste di mandorla. Piero era stanco e cominciava a dare segni di insofferenza. Non vedeva l'ora di ripartire. Anche stavolta, nonostante si fosse trattenuto solo per il weekend, aveva avuto l'impressione di non appartenere a quel mondo. Li osservava e ne vedeva nitidamente i difetti. Si sentiva tremendamente colpevole per quel pensiero, ma tale era il suo sentimento. Per cui, quando scese dal taxi, davanti al suo portone di legno chiaro, sentì il cuore aprirsi. Infilò la chiave nella toppa e si lasciò la Puglia alle spalle. Salì in ascensore fino al quarto piano e aprì la porta di casa. Quella vista lo rallegrò. Lana e Cotone lo attendevano miagolanti all'ingresso. Un raggio di luce tagliava la sala a metà. Aprì le finestre e arieggiò l'appartamento. Il sole tiepido di fine aprile inondava di luce la camera, mentre disfaceva il suo bagaglio. Cotone si strofinava sulle sue gambe, dissuadendo la povera Lana dal timido tentativo di aggregarsi a loro. Proprio in quell'istante vide una stellina di pezza sul letto sfatto. Stessa cosa in bagno. Qui trovò ben due stelline, una sopra le ciabatte lasciate alla rinfusa in un angolo, l'altra accanto all'asciugacapelli che si trovava fuori posto. Era opera di Cotone. Nel partire Piero aveva lasciato la casa in disordine e lui lo aveva richiamato. Ne aveva cinque in tutto, stelline di pezza che Vittoria gli aveva regalato per giocarci, ma che Cotone invece usava per comunicare un'anomalia. Non solo egocentrico e tremendamente geloso, anche maniaco del controllo. In quell'istante squillò il telefono. Era sua madre. Chiedeva come fosse andato il viaggio e nel frattempo aveva accennato alla visita di Anna col fidanzato. «Hai per caso cambiato idea?» Quella telefonata acquisì un tono inquisitorio e in breve fu troncata. Anche stavolta lo avevano infastidito. Si spogliò ed entrò nella doccia. L'acqua calda e il sapone profumato avevano un effetto rilassante su di lui. Ripensava alla telefonata di sua madre per convincerlo a ospitarli e si era reso conto che nessuno a casa gli aveva chiesto come stava. Lo avevano accolto con abbracci e baci, ma nessuno, fuorché Martina, si era davvero interessato a lui. Erano loro a essere sbagliati oppure il suo era semplice pregiudizio? Perché sentiva quel retrogusto amaro? Forse le colpe stavano a metà. Era stato un gran trambusto che gli aveva procurato un turbinio di emozioni, il tutto in sole 24 ore. Dopo aver cenato con parte delle provviste cacciate a forza nel trolley, si era seduto sul divano per guardare un po' di TV. Ma non riusciva a trovare il telecomando. Nel cercarlo l'aveva intravisto a terra, accanto alla quarta stellina. Chissà come c'era finito lì. Forse era scivolato. Piero sorrise per quel dono candido e irriverente che portava il nome di Cotone. La sua sensibilità, il suo affetto smisurato per lui, tale da renderlo addirittura molesto quando si assentava da casa e suscitare le lamentele delle signore del palazzo, ma così unico e speciale. A quel punto allungò una mano per accarezzarlo, mentre Cotone si avvicinava piano piano, con passo felpato. Non stava aspettando altro.
Quindi, maledetto gatto, tu continua a farle fusa. Se per caso lei è confusa, riuscirai a mangiarmi nel piatto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Maledetto. peggio di un gatto.